Ave Maria, cari radioascoltatori, un benvenuto tutti dalle frequenze di Radio Buon Consiglio, dove come ogni mercoledì ci troviamo al consueto appuntamento per il Catechismo della Chiesa Cattolica con il commento di Padre Giampio nella sua forma compendiata. Un caro saluto al Padre, che saluto immediatamente.
Ave
Ave
Maria
Maria, Padre
Mosè,
Giampio.
cari ascoltatori, una santa giornata a tutti, bentrovati, Ave Maria.
Ave Maria. Questa mattina non abbiamo il nostro direttore Antonio, ma vediamo di sopperire questa mancanza. E come l'ultima settimana abbiamo iniziato una nuova sezione, la preghiera cristiana, che si suddivide in quattro sezioni. Avevamo iniziato la prima sezione dopo aver completato il decimo comandamento. Avevamo iniziato, padre, la rivelazione della preghiera al punto 535, perché esiste una chiamata universale alla preghiera. Se lei è d'accordo, possiamo iniziare rileggendo questo punto.
Molto bene, così continuiamo ad affrontare anche questo e completare questo punto del 535 del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, che esiste una chiamata universale alla preghiera. Grazie, Mosè.
Perché Dio, per primo, tramite la creazione, chiama ogni essere dal nulla e, anche dopo la caduta, l'ultimo continua ad essere capace di riconoscere il suo creatore, conservando il desiderio di colui che l'aveva chiamato all'esistenza. Tutte le religioni, e in modo particolare tutta la storia della salvezza, testimoniano questo desiderio di Dio da parte dell'uomo. Ma è Dio il primo ad attrarre incessantemente ogni persona all'incontro misterioso della preghiera.
È bello questa premura di Dio, questo amore di Dio. Dio per primo chiama, innanzitutto attraverso l'opera della creazione, chiama dal non essere, dal nulla all'essere, chiama dopo che la creatura si è ribellata al creatore, quindi la caduta. Ecco che allora si fa conoscere, si rivela. E vuole essere amato, pensa, Dio desidera entrare in relazione con noi. Quindi l'uomo continua ad essere capace di riconoscere il suo creatore e ha innestato nel DNA un desiderio di colui che l'ha chiamato all'esistenza. Sembra un po' che ci ha messo un file di memoria da che non si può resettare, che dice: riconosci il tuo creatore, tendi, sei attirato. Un po' il ferro, essendo ferro, è attirato dalla calamita. È insito nella sua natura di ferro essere attirato dal magnete, dalla calamita. Nella nostra natura di creature umane siamo attirati dal nostro creatore che è Dio. Ci ha chiamato all'esistenza e vuole attrarci perché ci ha ricreati, rigenerati attraverso il mistero della redenzione. E questo è un mistero grande di questo amore infinito di Dio verso di noi, ahimè, tante volte anche così ingrati verso di Lui. Ancora, che cosa? Un altro punto interessante che ci sottolinea il compendio del Catechismo: tutte le religioni testimoniano quella ricerca da parte degli uomini di Dio. Così ancora. Gli Atti degli Apostoli, come vediamo tutte, quando San Paolo si trovava ad Atene e trovava tanta idolatria, tanti dei, così anche al Dio ignoto. Sentivano di essere, di non riuscire con tutta la loro fantasia di descrivere questo Dio, era la ricerca di un Dio ignoto. Quindi dice: quello che non conoscete io ve lo annuncio, perché questo Dio ignoto si è ignoto alla sapienza umana, si è rivelato a noi, si è fatto noto. Attraverso chi? Incarnandosi in Gesù Cristo nostro Signore, perché con la bontà di Dio, noi che eravamo finalizzati per essere come Dio, ecco che Dio assume la nostra natura umana per innalzare l'uomo alla natura divina. fa quasi uno scambio, dice senza il debitore, guarda, io ti prendo in prestito la tua natura umana, la tua natura di Mosè, perché dopo Mosè diventi, si divinizzi e diventi, sarai simile a Dio, nel modo in cui Dio vuole, con la volontà di Dio, nell'obbedienza, all'uniformità, a quello che Dio ci chiama. E quindi è bello anche che mette questo desiderio di infinito, questo desiderio di Dio, questa ricerca da parte degli uomini. E un grande santo, Jean-Charles de Foucault, si trovava proprio in questa ricerca. E lui però parte da un punto sbagliato. Chiaramente questo punto sbagliato si ha proprio perché lontano da Dio la vista era appannata. Cioè quando apri con gli occhiali un pentolone fumante di broccoli così, cavolfiori che è stato fuori così, ti si appannano gli occhiali così non ci vedi più niente. E noi ci siamo inzuppati nei broccoli, nei cavolfiori dei nostri cosi, dei nostri sentimenti umani, e abbiamo tutta la vista appannata e tutto quello che ci circonda è tutta nebbia perché l'abbiamo appannata attorno agli occhiali. Però ora diceva, ecco un segno che Dio non esiste perché ci sono tante religioni. Poi quando incomincia però nella sua nei suoi vari maturazioni anche spirituali, pur ancora non raggiungendo la vera fede, si accorge una cosa, incomincia lì a combattere un po' la appannatura degli occhiali e incomincia a limitarsi con i suoi difetti o vizi o passioni che prima invece dava sfogo ampiamente, ma anche di qua si accorgeva di una cosa: tutte queste passioni non lo soddisfavano. Era famoso per i suoi festini, per i suoi ritrovi così, ma dice, ma scrivere stesso, anche se li facevo, organizzavo così, mi davano una sofferenza, non mi soddisfavano, non so quando arrivavo quel momento lì, tutti gli altri erano tutti indaffarati, non si accorgevano, tutti indaffarati ad approfittare della sua larghezza, spendacciosità, così prodigalità, così, ne approfittavano, ma io proprio soffrivo tantissimo, non trovo. E questa sofferenza, fin quando si accorge in un cammino di maturazione che effettivamente però quell'idea della non esistenza di Dio comincia a cambiare, perché tutte, si accorge che tutte quelle religioni tendevano a un fine, tendevano a qualcosa di altro, di più grande, che dopo arriva a un certo punto a dire, dice, a volte vedono le cose belle create da Dio e si innamorano delle cose belle create da Dio. Allora ecco che per me il mio Dio è il vitello d'oro, l'altro il vitello d'argento, la mucca di bronzo, l'agnellino di terracotta, insomma, hanno tante, hanno fatto il serpente, il ranocchio, il coccodrillo, il gatto, la civetta, insomma, ognuno si fa il proprio la cosa, tante cose belle, stelle, la luna, e si dimenticano di salire ancora di più in su a chi le ha fatte, il creatore. Ecco allora, tutte le religioni testimoniano questa essenziale ricerca da parte degli uomini di un'entità. Ecco, quello che voi non conoscete, dice San Paolo, io ve lo rivelo in Gesù Cristo nostro Signore, che ha preso la nostra natura umana per insegnarci a conoscere Dio. Naturalmente noi eravamo incapaci di arrivare a conoscere Dio nella sua essenza. Almeno potevamo arrivare con tutta la nostra sapienza, intelligenza, con i gradi accademici, con i titoli di studio, potevamo arrivare a un Dio creatore, a un Dio conservatore, un Dio ordinato, alcune parità, ma non un Dio amore, Dio uno e trino. Quello serviva alla rivelazione della pienezza dei tempi che il nostro Signore Gesù ci ha dato, e attraverso la rivelazione di Dio si fa conoscere, ci dà un aiuto, ci dà gli strumenti, ci dà il libro, ci dà la sua parola divina, perché possiamo conoscerlo, ma ci insegna anche come dobbiamo onorarlo. Ecco un po' questa sezione che stiamo un po' affrontando, che è il capitolo, la sezione della preghiera. Quindi una chiamata universale, la preghiera è un chiamato universale a glorificare, a lodare Dio, a ringraziarlo dei beni ricevuti e chiedere il suo aiuto per tutto quello che ancora non riusciamo da parte nostra, e senza di me non potete fare nulla. Quindi ecco allora questo desiderio che ci ha chiamato all'esistenza, quel desiderio che tutte le religioni testimoniano la sua ricerca e continua da parte degli uomini. Ancora sottolineiamo, il Catechismo sottolinea che Dio per primo chiama l'uomo. È ancora questo amore di Dio che va alla ricerca di noi creature, e tante volte anche quando noi creature purtroppo cerchiamo di sfuggirgli con le nostre incongruenze, con le nostre recalcitanti, col nostro fuggire da lui. Era bello il passo di Giona, mi viene in mente Giona profeta che viene chiamato da Dio per andare a Nineve, lui non se la sente, non vuole andarci, e allora fugge su una nave, poi arriva una tempesta, dice, chi sei? Sto fuggendo da Dio, e cosa dobbiamo fare? Buttami in mare, così la tempesta si placherà, visto che il temporale stava facendo affondare la nave, buttano in mare, lo pesca una balena e lo sputa sulla spiaggia, che spiaggia era quella di Ninive dove doveva andare. Vabbè, io ci ho provato a fuggire da Dio, ma vabbè, fuggi, ma
non si possiamo scappa.
Fuggire. Non si scappa. Però sai qual è il problema? E chiaramente sono resistenze che impediscono a Dio di agire a modo suo, a modo divino, e quindi un po' deve adattarsi, e quindi con dei ritardi, e a volte questi ritardi che la nostra volontà non si uniforme sono anche a volte abbastanza consistenti. Pensa quando il ritardo a rispondere agli insegnamenti di Fatima ha causato una seconda guerra mondiale. Il mio cuore immacolato trionferà, però spetta quanto tempo il trionfo arriva, quanto tempo si prolunga prima che arrivi il trionfo del cuore immacolato. Intanto una seconda guerra potevamo evitarla, una seconda guerra mondiale, milioni e milioni di vittime, potevamo evitarle se ascoltavamo prontamente l'Immacolata. Non siamo stati pronti, un po' abbiamo tentato, un po' come Giobbe, tante volte di fuggire, di tapparci le orecchie, gli occhi, il naso, le bende, le mortadella sugli occhi, la cacciotta, il caciocavallo, però tante volte ritardiamo quei piani misericordiosi di Dio, ostacoliamo. C'era un grande apostolo dell'Immacolata, San Massimiliano, dice: temo tanto di ostacolare quello che l'Immacolata vuole realizzare in me, di essere un ostacolo. Un po' perché quando mi faccio prendere dal mio io, che vuole diventare il pilota automatico e non Dio, navigatore, così, non mi lascio con due. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi, prenda la sua croce e mi segua. Ma sì, io ti seguo, Gesù. Gesù. Ma sei sicuro di qua stai andando? Ma no, Gesù, vai di là, guarda, ho visto il tom-tom di coso, ho visto il satellite che mi dice che è meglio che facciamo quest'altra strada qua. Dove stai andando, Gesù? Ma ti dico io dove andare. Un po', a volte vorremmo noi un po', diamo a Gesù le chiavi, il volante, e poi le facciamo come quelli all'autoscuola che hanno il secondo pilota, così hanno il volante, così vogliamo fare gli istruttori noi di nostro Signore, quindi freniamo, gli giriamo avanti dall'altra parte, siamo dispetti alla fine, siamo dispettosi. Essere dispettosi con Dio, insomma, non ci guadagniamo mai, però purtroppo abbiamo anche questo guaio che riusciamo a combinare, siamo un po' dispettosi nei confronti di Dio. Ma guarda la bontà di Dio che continua per primo a chiamarci. Lui la prima azione, la sua prima azione, e aspetta una nostra risposta. Ecco l'azione e la reazione. Ecco la prima azione che ci invita e attende che facciamo come l'Immacolata, che diciamo il nostro sì, eccomi. E a volte diciamo no, ni, forse, oppure ma, però, a patto che, e mettiamo le nostre resistenze e non siamo tanto docili. Quindi, la bontà di Dio, meno male che tanto tanto paziente, santa pazienza, insomma, non è, però non è neanche bello e corretto cercare di vedere fino a che punto, stuzzicarlo per vedere fino a che punto è la pazienza. E quindi, sia che l'uomo dimentichi il suo creatore, oppure si nasconda lontano dal suo volto, sia che corra dietro ai propri idoli o accusi la divinità di averla abbandonato, il Dio vivo e vero chiama incessantemente ognuno di noi al misterioso incontro della preghiera. Anche quando corriamo via, ci nascondiamo da Lui, voltiamo gabbana e ci facciamo i nostri idoli, ci facciamo i nostri... però ci continua a invitare a quel misterioso incontro con la preghiera. E questo è l'amore di Dio, un amore fedele, che viene sempre per primo nella preghiera. Quindi il passo dell'uomo deve diventare una risposta. E più questa risposta è vera, e veritiera, più mi fa incontrare il Dio uno, trino, il Dio vero. Se no, a volte mi fa trovare dei facsimili. C'era piccolino, c'è una pubblicità, diffidate delle imitazioni, penso 30-40 anni fa, poco più così, insomma, anni 80, anni, sì, anni 80, diffidate delle imitazioni, c'è questa pubblicità. Quante imitazioni di Dio ci sono? Più o meno avvicinabili, più o meno lontane, più o meno... Ma quante imitazioni, quanti facsimili, a volte... Dio non voglia che andiamo a lodare proprio il grande cornuto della Cornovaglia, come si suol dire, dei piani di sotto, così, che è il simiottatore, è il facsimile che vorrebbe lui prendere il posto di Dio. Sarò come Dio. San Michele Arcangelo, chi è come Dio? Orgoglioso, sprofonda nel tuo orgoglio all'inferno. Quindi Dio attende una risposta anche nella preghiera. La preghiera diventa questo appello, questo ricerco, questa ricerca di Dio, questa richiesta da parte di Dio. E Dio esaudisce questa preghiera perché c'è stata un'alleanza. Un'alleanza che il nostro Gesù Cristo ci ha detto: cercate e troverete, chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Quindi, attraverso le parole, attraverso le azioni, questo evento, questa preghiera, impegna il cuore e si rivela verso tutto l'arco della storia della salvezza. Dio vuole essere pregato, anzi, addirittura arriverà a un certo punto Dio anche a insegnarci nel modo in cui onorarlo, lodarlo. Ecco la preghiera dei Salmi. I salmi di Davide sono atti in cui lodare il Signore. Ecco, come Gesù insegna al Padre nostro, ecco che il Signore dà le prescrizioni a Mosè del luogo del culto, delle celebrazioni del culto per adorare Dio. Quindi non è un facsimile che io mi invento, mi sveglio un giorno, lodo Dio. Sì, Dio vuole anche essere lodato spontaneamente, così, ma ci dà anche il modo per essere lodato nel modo onorevole, come ci sei, non sai fare niente, non sai fare neanche a chiedere nel modo giusto, le cose giuste. Allora ti insegno io a farlo. Ci educa la preghiera. Ed ecco allora tutte le varie devozioni, che in corso della storia e la rivelazione attraverso i santi, così ci vengono trasmesse, e anche a volte il nostro Gesù Cristo, lo stesso Dio, vuole trasmetterci. Ecco che allora questa preghiera è una chiamata universale, chiama tutti a questo compito, a questa grazia, a questo cammino per incontrare la creatura umana verso la preghiera, verso l'incontro della grazia di Dio. E per fare questo ti chiederei adesso se mi puoi leggere quest'altro articolo del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica al 356. Grazie.
Sì, padre. In che cosa Abramo è un modello di preghiera? Abramo è un modello di preghiera perché cammina alla presenza di Dio, lo ascolta e gli obbedisce. La sua preghiera è un combattimento della fede, perché egli continua a credere nella fedeltà di Dio anche nei momenti della prova. Inoltre, dopo aver ricevuto nella propria tenda la visita del Signore, che gli confida il proprio disegno, Abramo osa intercedere per i peccatori con audace confidenza. Padre. Padre.
Sì, era purtroppo la tecnologia dei bottoncini. Grazie. E quindi Abramo diventa, già nell'alleanza, Dio ci insegna questa preghiera, ecco che i patriarchi diventano un modello, un insegnamento su come pregare, come camminare alla presenza di Dio. C'era un grande santo, San Francesco di Sales, che da piccolino il papà lo trovava assorto. Cosa stai facendo? E San Francesco di Sales rispondeva: sto pensando a Dio e sto pensando come farmi santo. E quando sarà più grande dirà che l'esercizio della presenza di Dio è qualcosa di fondamentale nella nostra vita spirituale. Anzi, tutte le altre forme di preghiera potrebbero essere supplite da questo, dalla continua presenza di Dio. Ma se mancasse questa presenza di Dio, ecco, sarebbe un guai. Tutte le altre varrebbero molto e ben poco, quasi niente. Quindi il modello di preghiera è camminare alla presenza di Dio, ascoltare Dio e obbedire Dio. Poi Immacolata, eccomi, sia fatta la tua volontà. Ecco il fiat mi secundum verbum tuum. Quindi ecco che questa Abramo, questi patriarchi, diventano questo modello per la nostra vita cristiana per incominciare a pregare. La rivelazione dell'Antico Testamento parla della caduta dell'uomo, del riscatto dell'uomo e la promessa della donna, della Beata Vergine Maria, dell'Immacolata, che avrebbe schiacciato la testa serpente infernale, e quindi nella pienezza dei tempi colui che avrebbe detto, Gesù Cristo, ecco io vengo per fare la tua volontà, come leggiamo nella lettera degli ebrei. Quindi la preghiera quindi è legata alla storia dell'uomo, alla rivelazione, alle vicende della sua storia, è tutto un intessuto di preghiera, e parte innanzitutto da quella realtà della creazione che vive la preghiera. C'è un salmo che dice: i cieli narrano la gloria di Dio. Cioè, tutto il creato narra e glorifica Dio. I primi capitoli della Genesi descrivono questa relazione a Dio come offerta delle primizie. Così troviamo Abele, figlio di Abele e Caino, e figli di Adamo ed Eva, e Abele offriva le primizie, invece Caino offriva un po' gli scarti, e Dio gradiva quell'offerta fatta col cuore. Poi vediamo ancora Enos che invocava il nome di Dio, con un cammino fatto da Dio, l'offerta di Noè, che Dio gradisce questa benedizione. Quindi tutto un cammino dei patriarchi, le prime creature che ci parla la Sacra Scrittura, tutta una relazione con Dio, e fino a quella prima alleanza che si realizza con Abramo, la promessa fatta in Abramo, quella promessa di incontrarsi con lui. Non appena Dio lo chiama, Abramo dice, parte, dice, come gli aveva ordinato il Signore. Quindi la prima forma di preghiera è un compiere, sottomettersi alla volontà di Dio. Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Eccomi, sia fatto di me secondo la tua parola. Ecco allora quell'ascolto che orienti il proprio cuore ad assecondare le esigenze di Dio. Ecco che la prima tipo di preghiera è ascoltare le esigenze di Dio e metterle in pratica, compiere la volontà di Dio. Ed ecco che la preghiera di Abramo si esprime con queste azioni. Diventa l'uomo del silenzio, ad ogni tappa del suo cammino costruisce un altare al Signore, e più tardi troveremo la sua prima preghiera, un lamento che ricorda le promesse di Dio che non sembrano realizzarsi. E questa è anche un'altra cosa molto bella. Dio fa delle promesse. E Abramo dice, ma Signore qua, ma hai fatto delle promesse e tu non le mantieni. Ma ho fiducia in te. Così ecco che all'inizio appare uno degli aspetti della preghiera, la prova della fede e della fedeltà di Dio. Dio, tu sei fedele? Sì. C'è in te fedeltà? Quello che, sì. Bene, anch'io voglio esserti fedele. Anch'io fiducia in te, Signore. So che tu non deludi chi attende e vive di te. Ecco che allora, avendo creduto in Dio, e leggiamo nella Sacra Scrittura, cammina alla sua presenza e in alleanza con lui. Ecco allora la prima cosa che Dio mi chiede. Nella preghiera mi chiede un atto di fede. Ecco che la preghiera quindi non è solo qualcosa meccanico o recitativo o a mo' di pappagallo, ma un atto di fede in cui credo a chi sto pregando, un atto di camminare nella presenza, nell'alleanza con colui che riconosco il mio Signore, il mio Dio. Ecco, allora pronto ad accogliere, nell'episodio dei tre personaggi dell'ospite misterioso alle querce di Mamre, accettare che Dio intervenga nella mia vita, nell'ospitarlo nel mio cuore, nel fargli posto nella mia vita e attendere le sue promesse, essere fiducioso nel mantenimento delle sue promesse. Ecco, quindi un atto di fede, un atto di fiducia, e da quel momento, avendo Dio confidato il proprio disegno, ecco che il cuore di Abramo è in sintonia con la compassione del suo Signore per gli uomini. Quando a un certo punto, un altro punto della vita di Abramo sarà molto molto bello importante, quando intercede Abramo nella sua preghiera per Sodoma e Gomorra. Vede quella città, dice: dovrò tenerli nascosto tutte queste cose, guarda, io devo distruggere per quei peccati che stanno facendo, che sono per me odiosi, in abominio, schifosi, devo distruggere Sodoma e Gomorra. Dice: Signore, intercede, però se ci saranno 40 giusti, no, per 40 giusti no, 35, neanche per 30, 20, 10, neanche per, se troverò 10 giusti, lascerò salva la città di Sodoma e Gomorra.
Padre?
Sì, Mosè.
Scusi se la interrompo, ma è bellissimo ascoltarla e penso che sia una cosa utilissima. Se mi permette, mi farò un post-it della prima riga, direi, di questo 536, perché quando appunto dice che Abramo è un modello di preghiera, perché, due punti, cammina alla presenza di Dio, lo ascolta e gli obbedisce. Penso che qua ci sia veramente tutta, c'è la ricetta, diciamo, della, se così si può dire, della nostra felicità, no? Della nostra corrispondenza alla volontà del Signore.
Eh sì, proprio così, veramente sono gli ingredienti efficaci per far saltare veramente fuori veramente una preghiera gradita a Dio.
Se è d'accordo, visto l'orario, potremmo fare la pausa in questo momento.
Molto bene, grazie Mosè.
Siamo nella mattinata del mercoledì e siamo in diretta, ora faremo una piccola pausa e chi vorrà potrà fare delle domande al padre chiamandolo 0825 444 391 o altrimenti con lo stesso numero inviando un messaggio su WhatsApp. A tra poco, grazie. Ave Maria. Ave Maria, eccoci di nuovo in diretta dopo questo bellissimo, rilassante stacco musicale. Siamo appunto nella giornata del mercoledì mattina. Volevo chiedere al padre se mi ero notato bene, è stato San Massimiliano Coba aver detto temo di essere un ostacolo?
Penso che ti sei segnato bene, se mi sembra anche a me che sia stato proprio lui, che più volte temeva di ostacolare col proprio io, proprio con la propria volontà, quella che è la relazione materna dell'Immacolata. Perché cosa diceva? Se noi già siamo uniti a Dio, e viaggiare unito all'Immacolata è il modo più facile, breve, più sicuro per viaggiare nella volontà di Dio, rischiamo, se non viaggiamo a questa velocità, di viaggiare alla nostra velocità, che è quella di una lumaca, e tante volte anche che va contro la direzione giusta. Quindi il suo desiderio è conquistare e portare tante anime alla loro salvezza e portarle in paradiso. Ecco che allora temeva che la sua azione fosse tante volte di ostacolo perché non era sintonizzata, connessa alla volontà di Dio. E allora ecco questo timore che aveva San Massimiliano e nutriva più volte, troviamo nelle sue lettere. Questa sua apprensione per poter sempre più conformarsi, uniformarsi a quello che vuole Dio. Quindi è bella anche questa progressione che ci fa vedere il catechismo. Abramo come modello di preghiera, inizia la sua preghiera nel compiere la volontà di Dio, nel stare alla presenza di Dio, nell'ascoltare Dio, nell'obbedirgli. Ecco che quella preghiera diventa un combattimento della fede, perché questa preghiera è messa alla prova. Deve credere quando anche tutto umanamente sembra dire il contrario. Sarà un po' la preghiera di nostro Signor Cristo nell'orto del Getsemani, sarà la preghiera di Giacobbe che lotta contro Dio, sarà tanti tanti momenti in cui la nostra preghiera è messa alla prova, la nostra fede è messa alla prova e questa prova servirà per farci guadagnare maggiori meriti presso Dio. Inoltre, Dio si mette in relazione con Abramo. Dio che prende, abbiamo sempre detto, come diceva il Catechismo nell'articolo precedente, prende l'iniziativa e vuole essere ospitato da Abramo. Abramo accetta di dargli questa ospitalità. Sto alla porta e busso, dirà nostro Signore, se qualcuno mi apre, verrò lui, cenerò con lui, prenderò dimora presso lui. Quindi accetta di dare ospitalità a Dio, aspetta, eccetera. Ecco che allora addirittura Dio desidera che Abramo interceda per esso il popolo dei peccatori di Sodoma e Gomorra. E quindi ecco che questa preghiera del giusto diventa intercessione presso coloro che la loro preghiera avrebbe poco valore. Oppure presso coloro che non si interessano di pregare. Sono tutti belli baldanzosi, gioiosi nel commettere le loro abominazioni, le loro iniquità, i loro peccatacci, e ridendo, scherzando, ballando, se ne vanno verso il baratro. C'era un po' qualche bella vignetta di lì, tutta una bella marasma di personaggi che tutti così, brindando e così, stavano camminando dove una strada che finiva con un burrone a precipizio, tutti lì. E tutti belli festaioli e così, e anche loro stavano andando in questa direzione. Parlavamo del buon Giobbe, di Giona profeta, che Ninive ancora 40 giorni questa città per i suoi peccati sarà distrutta. Ascoltarono, fecero penitenza, conversione, l'abbiamo letto nella prima domenica terza del tempo ordinario. Fecero penitenza e conversione del loro comportamento ed ecco che Dio mise da parte quell'idea di distruggerli, perché era una punizione, una correzione condizionata. Se facevamo penitenza ci saremmo salvati, se no ecco che arrivava quella correzione amorosa che era la distruzione di quella città per i suoi peccati. Fatima, se non smetteranno il Signore, smettete di offendere il Signore che è già tanto offeso, se non smetteranno arriverà Seconda Guerra Mondiale. Signore, stabilire il mondo, devozione del mio cuore immacolato, preghiere e penitenza, non c'è stata. Portogallo c'è stata, salvata la Seconda Guerra Mondiale, il resto d'Europa non c'è stata. ascoltatori sordi, Seconda Guerra Mondiale, con 30-40 milioni di vittime. Diciamo che è una correzione che a volte fa male, quando interviene il Signore, e a volte interviene con la mano pesante. Diceva Padre Pio, il Signore interviene prima con la carezza, poi col cerotto, poi con la medicina amara. Fa attenzione che non debba intervenire con l'operazione, con l'intervento chirurgico, perché lì è pronto a togliere il marcio, il guasto. È un medico chirurgo che la parte pus dopo viene eliminata. Quindi ecco, allora questo diventa qui la preghiera di intercessione. Non erano suoi parenti, non erano familiari, non erano amici, beh, c'era lotta, così, però intercede tanto che poteva risparmiare la presenza di 10 giusti quella città così grande che ci vorranno 3 giornate di cammino. Pensa quanto il cuore di un giusto può aiutare a intercedere per tante, tante, tante anime. Ecco allora, la sofferenza innocente quanto è preziosa davanti agli occhi di Dio, perché la sofferenza innocente, c'era il beato Don Carlo Gnocchi che aveva dei trattati sulla sofferenza, così i mutilatini, le associazioni dei mutilatini, quando raccogli tutti quegli orfani di guerra, i mutilatini delle bombe inesplose che rispondevano come giocattoli tra le mani, così li raccogli e dice: ma questo dolore a chi l'hai offerto? Dice, no, offrilo a Gesù, donalo a Gesù. È proprio questione per quella sofferenza che incomincia a acquistare un valore nelle mani di Dio. Ancora un articolo, il 537. Come pregava Mosè? Oh, ma anche Mosè nel catechismo. Bene, come pregava Mosè?
La preghiera di Mosè è tipica della preghiera contemplativa. Dio, che chiama Mosè dal roveto ardente, si intrattiene spesso e a lungo con lui, faccia a faccia, come un uomo con il suo amico. Da questa intimità con Dio, Mosè attinge la forza per intercedere con tenacia a favore del popolo. La sua preghiera prefigura così l'intercessione dell'unico mediatore, Cristo Gesù.
Oh, che grande responsabilità quindi per Mosè. Deve diventare l'intercessore, figura di colui che sarà il perfetto mediatore tra Dio e gli uomini, che è nostro Signore Gesù Cristo, e la perfetta mediatrice, che è l'Immacolata. Chi prende l'iniziativa? Sempre Dio. Questo è un po' il disegno, la prima parte la fa Dio. E con che cosa? Con la chiamata dal roveto ardente. Eccomi, sono pronto a fare quello che mi chiedi, Signore. E questo diventa un po' nella Sacra Scrittura, un po' diventa una di quelle parti un po' fondamentali della vita spirituale. Una delle figure fondamentali della preghiera nella tradizione spirituale, sia nella scuola ebraica, sia anche per i cristiani, la figura di Mosè. Quindi se il Dio di Abramo, se il Dio di Isacco, se il Dio di Giacobbe chiama il suo servo Mosè, è perché egli è il Dio vivente che vuole la vita degli uomini. Quindi Dio che si rivela per salvare l'uomo, ma non solo, e chiama Mosè per inviarlo, per associarlo alla sua compassione, alla sua opera di salvezza. Quindi Dio che vuole salvare il suo popolo, il popolo dell'Alleanza, in quel momento lì si trovava schiavo, condizioni di schiavo, lo vuole liberarlo attraverso un liberatore, attraverso un intercessore, attraverso un mediatore. E questa è la missione che riceve Mosè. Fino a quando Mosè conformerà la sua volontà, l'adeguerà alla volontà di Dio. C'è anche un grande dialogo in cui Dio si confida. Mosè impara anche a pregare e cerca di opporsi, di trovare delle scuse, delle giustificazioni, delle obiezioni. Soprattutto pone degli interrogativi. E in risposta alla sua domanda il Signore gli confida proprio quel nome: io sono colui che sono. Dirà a Santa Caterina da Siena, Dio rivelandosi così, io sono colui che sono, tu sei colei che non è. Ecco che differenza c'è. Io sono colui che sono, io sono l'essenza, l'essere. Tu sei colei che non è. Siamo un po' di polvere, quattro stracci e peccati, questo è il nostro, il resto è dono di Dio. Ecco questo entrare, Dio che si rivela, Dio che si fa conoscere, Dio che vuole entrare in relazione. Bene, fino a che punto? A che punto entra in relazione con l'uomo? Fino a tanto che Mosè parlava faccia a faccia con Dio, come un uomo parla con un altro. La preghiera di Mosè è bellissimo, come dice questo compendio del catechismo, è il tipico della preghiera contemplativa, cioè è fedele alla propria missione. Mosè si intrattiene a lungo con il Signore, parla Signore, il tuo servo ti ascolta. Ecco ancora quell'altra bellissima figura della preghiera di Mosè quando sale sulla montagna, sul monte Sion, portato il popolo dell'alleanza. Ecco che Dio parlava a Mosè e Mosè ascoltava, Dio guidava il popolo attraverso quella nube e Mosè ascoltava gli ordini e li faceva mettere in pratica al popolo. Dio che si ritira sulla montagna e riceve le tavole di un'alleanza tra Dio e l'uomo. E cosa fa l'uomo? Tira fuori un altro idolo, il vitello d'oro. Pensa che roba. Proprio nel momento in cui Dio voleva fare del suo popolo, il popolo eletto, dopo l'alleanza, ecco che il popolo incomincia a tradire Dio.
Però,
passati 40... Sì, Mosè.
Scusi, padre, se torno un attimo indietro, perché visto anche il nome mi interessa. Però lei prima ha fatto il passaggio, e questo è un insegnamento, no? Ci può essere molto di aiuto, che ha detto che quando si è incontrato con Mosè, dopo c'è stato un lungo dibattito, no? Perché si vede che in quella situazione giustamente va in trattativa, dice ma chi è che mi crederà mai? Cioè è possibile che, per cui il discorso che facciamo sempre noi, no? Diciamo di questa obbedienza, di questa fede, di questa fiducia, anche lì.
Di ricalcitare.
Sì.
Di ricalcitare, abbiamo i nostri ma, non c'è quella fiducia piena in Dio.
È vero.
Abbiamo un po' sempre volere mettere un po' le nostre ragioni, il mio io, quell'onnipotenza di Dio, quella fiducia in Dio, più volte dovrà essere maturata, perché chiaramente lì è la prima volta che entrava in relazione con Dio.
Lungo dibattito.
Lungo dibattito, però diciamo che ancora prima non c'era questa piena conoscenza, insomma, ricapita così. Qua adesso la piena conoscenza in teoria ce l'avremo noi. Quindi la nostra non è più giustificata. Se là qualcosa poteva essere giustificato in quel modo di procedere, insomma, Roberto Ardente, non si è mai sentito parlare di queste cose qua, è una novitas, potrebbe dire così, insomma, una primizia. Non ho mai visto questo albero qua, che roba è, da frutti, da spine, da... Insomma, è Dio che parla, benissimo. Allora. Adesso però lo sappiamo, come Dio, questo qui nel corso della storia, ecco che un po' si adegua anche, un po' da pedagogo, così chiaramente siamo un po' all'inizio, pian piano, fino alla pienezza dei tempi. Qua adesso si già, non è che se il modello di contemplazione, anche quello delle discussioni, non è quello modello, però è un modello da evitare. Perché so che tutte quelle discussioni rallentano l'opera di Dio, piano di Dio. Sono tutte del tirare il freno a mano o la retromarcia su quello che è la strada che Dio vorrebbe compiere.
È la famosa resistenza.
Come appunto, sai che cosa? Quando il popolo eletto, Dio la raggiunge dopo un po' di tempo, raggiunge, dice adesso è ora di andare, fanno perlustrare la città che doveva dargli Dio come la loro eredità, vanno, perlustrano così e dopo dicono andiamo a conquistarla, perché Dio ha detto no, sarà una grande, tante difficoltà, abbiamo visto quelli che sono grandi come giganti, noi eravamo piccoli come cavalletti nei loro confronti, è una città che mangia gli uomini, gli abitanti, insomma, hanno svilito il dono che Dio voleva fargli. È così, tornati indietro nel deserto, altri 40 anni nel deserto per scontare questa vostra mancanza di fede. Giusto. E quindi quella terra che doveva già entrare in nostro possesso come eredità di felicità, ah sì, non l'hai accettata con la mia volontà, allora dovrei purificarti per altri 40 anni prima di entrare. Questo sono il premio delle nostre resistenze, eh? Non è che ci guadagniamo, cioè, non è che ci guadagniamo tanto, non facciamo un ottimo affare, dobbiamo vedere l'affare migliore e conformarci a quello che Dio vuole. Quello è l'affare migliore, quello è il risultato migliore. Il tentennare o così sarà sempre un ritardare l'opera e i frutti che Dio voleva dare. Perché Dio rispetta il nostro libero arbitrio, ha un sacro rispetto per quello il dono della libertà che ci ha dato. Ma attenzione, ma questa libertà ci è stata data per conformarci alla sapienza, alla volontà di Dio, all'impotenza di Dio, nella ragione, nella fede. Non per tirare su questioni, rivelarsi o... c'era Santa Brigida, che è una rivelazione, la rivelazione di Santa Brigida, così. Vede un monaco che sale su una scala in piedi e comincia a fargli 100 perché, un po' l'anticipazione di tutto quello che sarebbe venuto col razionalismo, con la dea ragione. Perché, perché, perché? E ogni volta Dio gli rispondeva, senti figlio mio, risponde così. Poi a un certo punto dice, mi hai chiesto tante cose, te ne farò una anch'io di domanda. Tu sei istruito, sei intelligente, perché tu sai che sei discerne dal bene e dal male, e così? Perché dopo scegli il male? E questo qui, denti stretti, rispondeva, perché voglio dar retta al mio io, e voglio fare così. E quindi lì si dava la zappa sui piedi.
Proprio,
ecco, quando purtroppo il nostro, e così non è mai fruttuoso, il nostro, queste trattative che vogliamo, la trattativa migliore, dice Signore, mette davanti l'Immacolata come mediatrice, Madonnina, pensaci tu a intercedere per me. Questa è la trattativa migliore che possiamo fare e concludere con nostro Signore. Però a volte, sai, se non, qual è quel detto, le zucche?
Le zucche?
Anche la zucca matura sotto il sole, cos'è? Anche la zucca matura, c'era un detto popolare così, il frutto le zucche come frutto, come ortaggio, sotto il sole anche loro maturano così, ci vuole un po' di tempo, ma dopo anche loro raggiungono la maturazione, un detto un po', qualcosa del genere, un detto popolare così, insomma, se non sono fiori, se non sono rose, fioriranno così, no. Un po' di pazienza. Però un po' di pazienza, che a volte sono tempi che potevamo risparmiarci. Il purgatorio è la stessa cosa. La realtà del purgatorio, dobbiamo purificare tutte quelle resistenze, quei ma, quei mi, quei mo, che abbiamo fatto nel compiere la volontà di Dio. Tutte quelle volte abbiamo messo al primo posto il mio io. E Dio non voglia che invece... l'abbiamo così messo al primo posto il nostro io, che ci ha fatto fare strade da percorrere per terminare e precipitare all'inferno, come tante volte la Madonna a Fatima ha fatto vedere, come così Santa Faustina Kowalska, così come tutti i santi hanno avuto un po' questa esperienza, una Santa Veronica Giuliani, di come non sia piacevole stare là e come sia disdicevole, come da lì ci lamentiamo di aver voluto fare in direzione opposta di quello che voleva Dio da noi. Direzione contraria abbiamo preso. Ecco queste, quindi queste trattative, quindi è meglio pensarci bene di come organizzarle. Certo. E come mediatore per queste trattative, come così, mandiamo sempre avanti l'Immacolata, la nostra Mamma Celeste. Penso che sia la cosa più saggia e più utile. Però è bello vedere come Mosè proprio si intrattiene a lungo con il Signore, come ecco questa contemplazione, stare faccia a faccia con Dio, che ci prepara quello che sarà il regno dei cieli, il paradiso. Chi sarà santo e immacolato con l'aspetto di Dio, fa terra e cielo, paradiso, ecco qua potrà contemplare quello, diceva Santa Teresa d'Avila, quello che facciamo noi in cielo, voi lo potete fare sulla terra. Noi faccia a faccia, voi nei mistici veli, dell'adorazione eucaristica. Siamo lì a contemplare, a trattenerci con Dio. c'era un contadino che andava molto spesso nel villaggio di Ars, era ai tempi di San Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Ars, e stava a lungo tempo in chiesa, seduto. E San Giovanni lo vede una volta, lo vede, no, poi fate così, ma salve Gesù Cristo, reverendo, sempre se l'ho dato, cosa fate qua così tanto tempo? Ah, niente, io guardo lui e lui guarda me. Ecco la preghiera contemplativa. Sto qui alla presenza del mio Dio. So che è qui il mio Dio, so che è qua che mi ama, sono venuto a tenergli compagnia, stare con lui, stare in presenza, la preghiera alla presenza di Dio. E purtroppo come da una parte c'è chi sta alla presenza di Dio, dall'altra parte c'è chi sta alla presenza dell'altro, del vitello d'oro o dei propri idoli, dei propri passioni, dei propri cose. E anche qui l'intercessione, ho visto che un popolo di dura cervice lo distruggerò e farò di te una grande nazione. Però è una cosa interessante, Dio dice una cosa prima a Mosè. Il popolo che tu hai fatto uscire si è traviato, adesso lo distruggerò. Quindi gli mette davanti un po' un senso di paternità. Il popolo che tu, Mosè, hai fatto uscire. Però se stanno le cose, è stato Dio a prendere l'iniziativa di voler far uscire il popolo, di liberarlo. Quindi lo responsabilizza. Fai qualcosa, Mosè, guarda che il popolo che è tuo, è mio, allora devo salvarlo. Signore, eccomi qua, cancella me dal libro della vita, ma risparmia il popolo. Quindi è Dio stesso che vuole un intercessore che lo plachi, che lo preghi, che interceda per il popolo. Che finezza un po' il nostro
Sì.
Signore Gesù. Insomma, sa che siamo un po' di pasta frolla e pasta a volte scaduta, così, e ci mette però. Vicino anche qualcuno che può intercedere per noi, così è fatto con l'Immacolata, nostra mamma celeste. E quindi ecco questo bellissimo passo: dice il popolo che tu hai fatto uscire si è corrotto, io distruggerò prima di te, non ti preoccupare, farò una bellissima nazione di te. Ecco la carità. Non penso mica solo a me stesso, penso anche a questi qua che mi hanno fatto tribolare, penso quando lo faranno penare, tanto che lo esasperano tanto che alle acque di Meriba si perderà anche lui la terra promessa, perché farà un atto non più di preghiera, di fiducia, ma un atto umano. E qui il Signore veramente può aiutarci, può darci acqua dalle rocce, insomma, è finito anche lui. E invece Mosè persevera, intercede, però quel popolo dovrà anche lì pagare il vitello d'oro distrutto, poi distrugge, lo mette al fuoco, lo butta nel fiume e devono tutto bere quell'acqua con la polvere del vitello d'oro che dovevano trangugiare e dovevano scontare un po' il loro peccato. Anche qui vedi un po' le resistenze con Dio. Dopo arrivano quelle correzioni, arrivano tutte queste correzioni, queste alleanze infrante, hanno sempre un po' dei strascichi, delle cicatrici, e queste qui non guariscono subito. Hanno da purgare. Ho una ferita e mamma mia, prima che purghi questa ferita, ho ancora una cicatrice quando sono caduto, quando giocavo sulla neve a 8-10 anni, me la vedo ancora. Me la vedo ancora sulla mano, ancora tutti i punti. Insomma, ho un altro taglio fatto col coltello, tanto che sbucciavi le carote, ho sbucciato il dito e sento ancora a distanza di anni quando così, sento ora, qua c'è il taglio, oppure sbattuto adesso. Ci sono delle cicatrici che ogni tanto ritornano a fare male, oppure quando ha rotto le ossa, dopo senti il cambio dei tempi, sta cambiando il tempo, sento tutto scricchiolare, il collo, il gomito. Sono delle ferite che non si rimarginano immediatamente, a volte passano anni, a volte ce le portiamo un po' per tutto gli artrosi. Bene, signore, aiutami, un promemoria, Gesù, guarda. Tienimi la mano sulla testa, se no vedi che guai che combino quando faccio la strada che non è la tua. Devono anche queste cicatrici qua sono un promemoria. Guarda che camminare così, lontano dal Signore, non ci guadagniamo mai. E quelle trattative di cui parlavi, di cui eri interessato, non ci guadagniamo mai con quelle trattative. Quindi mettitele da parte, quindi, e mettiti in contemplazione alla presenza del Signore. Mosè era molto più mansueto di ogni altro uomo sulla terra. Pensa che bella lode, l'uomo di fiducia di tutta la casa del Signore. Parlava viso a viso con Dio, bocca a bocca con Dio. Che bellissime lodi che dà al nostro Signore. E per queste belle lodi non possiamo dire altro che dobbiamo chiedere questa grazia a questi grandi intercessori. Un'altra bellissima intercessione, ma ne parleremo la prossima volta. Forse, non possiamo esaurire adesso qui il capitolo su Mosè, così potrei ancora più approfondire gli eserciti in queste settimane. Allora, a stare alla presenza di Dio, poi ti daremo qualche altro input di intercessione e di grandezza del grande Mosè. Per far questo, però, rimandiamo a un prossimo incontro e appuntamento, se sei d'accordo, Mosè, va bene?
Benissimo, padre. Grazie.
Allora, diciamo un Ave Maria con la benedizione per poi rimandarci, visto che il tempo un po' sta passando, per rimandarci un altro appuntamento sull'approfondimento della preghiera e anche la figura di Mosè come personaggio di preghiera. E chiediamo all'Immacolata, alla piena di grazia, che lei ci insegni sempre a pregare e ci aiuti a pregare in lei, il nostro Signore Gesù. Padre, Figlio e Spirito Santo, Ave
Amen.
Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù, dolce
Fa che io t'ami sempre più. Sii
cuore di Maria, il
la salvezza dell'anima mia. E
Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Gli ascoltatori da Mosè e Fra Giampì, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.